Headline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12:45 minuti, la linea alla redazione di Controradio. Lo avete sentito nel GR di Popolare Network. È morta ieri pomeriggio Gloria, la signora fiorentina di 70 anni affetta da broncopneumatia cronica ostruttiva, che aveva chiesto di poter accedere al suicidio assistito. A darne notizia l'associazione Coscioni, dopo un ulteriore peggioramento aveva iniziato la sedazione palliativa il venerdì pomeriggio. La donna avrebbe voluto restare lucida fino alla fine, aveva previsto nel suo testamento biologico questa ultima opzione solo in caso di peggioramento grave. Aveva chiesto di poter accedere al suicidio assistito, ma le sue legittime richieste sono state ostacolate dall'azienda sanitaria locale. Nel febbraio 2024 la donna aveva avviato presso l'ASL Toscana Centro il percorso per ottenere l'accesso al suicidio medicalmente assistito garantito in Italia dalla sentenza 242 del 2019 della Corte Costituzionale, e lo scorso marzo la commissione medica aveva accertato che l'anziana possedeva tutti i requisiti previsti dalla legge per accedere alla procedura. Tuttavia, nella relazione finale non erano indicati il farmaco, letale, il suo dosaggio e la metodica di autosomministrazione. Per questo, ricorda l'associazione Coscioni, a giugno era stata inviata all'ASL una lettera di messa in mora e diffida per chiedere la conclusione della procedura. Dopo 5 mesi dalla richiesta iniziale era stato approvato il protocollo medico, ma non la fornitura dei farmaci e materiali. Dunque, in assenza di risposte positive, la donna aveva fatto ricorso al tribunale per chiedere la condanna dell'azienda sanitaria all'erogazione del farmaco, ma il procedimento era ancora in corso, e dunque una morte che arriva ancora senza aver avuto una risposta in merito, una morte che arriva alla vigilia della discussione in Consiglio regionale della Toscana proprio della proposta di legge di iniziativa popolare sul fine vita. Noi abbiamo parlato di questo questa mattina in Newsline con Tommaso Ciuffoletti. Imbuttiamola in politica, sentiamo.
Luca Coscioni, appunto, a cui è titolata l'associazione, è morto nel 2006, si parla di quasi 20 anni fa. 20 anni durante i quali il Parlamento ha avuto agio di far finta di niente di fronte ad una situazione che sempre di più invece si poneva come centrale, nonostante appelli del Presidente della Repubblica, nonostante addirittura anche, come dire, delle aperture dal fronte che solitamente era ritenuto essere quello più ostile a questo tipo, che è anche quello cattolico, all'interno del quale, a quel mondo cattolico, ci sono posizioni variegate, non soltanto un no, diciamo, pregiudiziale in nome del fatto che sono argomenti non trattabili. Ecco, durante questi 19 anni il Parlamento è riuscito in maniera ineffabile a fare finta di niente, ma il mondo non è che si ferma se il Parlamento fa finta di niente, e quindi è un bene che ci sia stata questa iniziativa popolare ed è un bene che questa legge venga discussa anche ad un livello regionale, rispetto al quale poi i costituzionalisti potranno fare le loro obiezioni in punto di diritto rispetto alla legittimità o meno che una regione legiferi in assenza di una norma nazionale. Ma è qualcosa di importante perché, ripeto, è un tema che c'è ed è lì ed è opportuno affrontarlo.
Iniziative anche del Comune di Firenze oggi nell'ambito del giorno del ricordo. Questa mattina al cimitero di Trespiano la deposizione di una corona di alloro al monumento in memoria delle vittime delle foibe, e poi lo scoprimento di una targa commemorativa a Sant'Orsola prima della seduta del Consiglio Comunale straordinario. Sentiamo per i particolari in diretta Domenico Guarino.
Siamo esuli fiumani, istriani e dalmati attraverso confini di odio e di morte, siamo case strappate, uomini, donne e bambini costretti a diventare stranieri, ora siamo libertà ritrovata che ricorda che siamo stati e sempre saremo italiani. Questo è il testo della targa che è stata apposta questa mattina qui in via Guelfa all'entrata di Sant'Orsola, e che ricorda i 580 esuli dalmati istriani che furono trasferiti qui dopo essere sfollati dalle zone conquistate dalla Jugoslavia e annesse allo stato di Tino, e naturalmente c'è stata molta commozione perché la comunità istriano-dalmata a Firenze è ancora molto compatta nel ricordo di quei giorni. Qui 580 persone vissero in appartamenti di fortuna, in stanze di fortuna che erano separate con muri di cartone, con poche cose, e andarono quasi tutti a lavorare alla manifattura tabacchi, perché provenivano in gran parte dalla manifattura, lavoravano in gran parte alla manifattura tabacchi di Pola, un pezzo della storia fiorentina che si ricollega naturalmente alla grande storia del confine nord-orientale, che oggi naturalmente viene ricordata nel giorno del ricordo. Per ora qui da Via Gavalfa è tutta te la linea.
Parliamo adesso di elezioni regionali. Nel centrodestra toscano, in vista del prossimo appuntamento elettorale d'autunno, si litiga sul nome del sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, mentre Vannacci prepara una sua lista. Sentiamo i dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Nel centrodestra toscano è il caos. Il prossimo mese dovrebbe esserci il nome del candidato per le prossime elezioni regionali d'autunno, lo sfidante di Eugenio Giani. Ci dovrebbe essere un programma elettorale e una coalizione, e invece continua il braccio di ferro. In sostanza Giovanni Donzelli, figura di spicco di Fratelli d'Italia, continua a dire che sta a loro decidere, visto che sono maggioranza nella coalizione, e che il candidato deve essere Alessandro Tomasi, del suo stesso partito, sindaco di Pistoia al secondo mandato, e Marco Stella di Forza Italia continua a ripetere che il candidato non può essere Tomasi e che la coalizione ha bisogno di un candidato con un profilo più centrista, più moderato. Il ragionamento di Forza Italia è che un candidato meloniano per l'elettorato toscano sarebbe votato alla sconfitta. Situazione di stallo, scambio di accuse. Per Fratelli d'Italia l'alleato Forza Italia sta dando un grande vantaggio al presidente della regione toscana uscente del PD, Eugenio Giani, e la Lega non parla. Al suo posto parla il generale Vannacci, che un mese fa ha registrato la lista Il Mondo al Contrario e che sta costituendo sui territori i team Vannacci, nuclei operativi dal sapore militaresco che agiranno sui territori per promuovere la lista Vannacci. Come candidato della Lega? Della coalizione? Come candidato di una lista civica dentro il centrodestra o addirittura con una lista indipendente? Questo ancora non è dato saperlo. Tomasi tesse la sua trama e prova ad intercettare alleanze civiche, ma per il momento nel centrodestra toscano è il caos.
La delibera sulle K-Box, che oggi sarà discussa in Consiglio Comunale a Firenze, è importante. Sappiamo benissimo che la questione fu lanciata quando c'era il G7 del turismo in città. Abbiamo fatto tutti i passaggi che dovevano essere fatti. Oggi andremo a portare quella delibera che ci permetterà di andare a rimuovere le K-Box. Lo ha dichiarato la sindaca Funaro. Sappiamo benissimo, ha aggiunto, che questo è un punto e che dobbiamo andare avanti su tutto il resto, con tutta la parte della regolamentazione degli affitti turistici in città, le politiche abitative che dobbiamo portare avanti, soprattutto la nuova legge regionale che ci permetterà di andare a mettere un po' di quelli che sono i paletti necessari che devono essere messi, ha commentato Funaro. Parliamo invece adesso di moda, di crisi nel settore moda. I sindacati confederali hanno organizzato oggi un'azione di volantinaggio in alcune vie del centro fiorentino per illustrare le richieste ai grandi marchi per difendere il distretto dalla crisi di occupazione che da circa 2 anni coinvolge migliaia di persone. Al volantinaggio hanno partecipato le categorie che articolano le filiere della moda nei vari settori produttivi coinvolti. Sentiamo Fabio Franchi, segretario generale CISL Firenze e Prato, ai microfoni di Viola Giacalone.
CGIL e CISL UIL hanno cominciato con le proprie categorie a settembre 2023 a denunciare un aumento, un raddoppio degli ammortizzatori sull'artigianato. 2023, oggi siamo al 2025, febbraio, è una crisi sistemica, c'è bisogno di una risposta sistemica. Credo che quello che è successo l'altro giorno in regione sia un primo passo, perché aver individuato 5 punti e 5 gruppi di lavoro sia il primo passo per dare una risposta a questa crisi. Una crisi che riguarda 40.000 persone solo in Toscana, che ha numeri importanti sul prodotto interno della Toscana. C'è un dato importante: non è una crisi di un settore maturo, è una crisi che riguarda donne e un'età media molto bassa. Siamo sotto gli under 35 da un punto di vista anche dell'età media che lavora in pelletteria e nel distretto moda. Il problema è che le aziende grandi stanno andando in cassa integrazione, i terminali, i subfornitori sono già in cassa, qualche azienda sta licenziando, non c'è più tempo da perdere. C'è bisogno di formazione, c'è bisogno di ammortizzatori sociali. ieri. Un dato importante che è uscito l'altra sera dalla regione, che tutti quanti abbiamo convenuto che un bisogno di 12 mesi di cassa integrazione, di ammortizzatori, perché non si può andare con spot di 4 settimane. Non è una risposta, non è la soluzione al problema che oggi abbiamo. E poi è necessario sicuramente rinnovare il distretto. Il distretto, come l'abbiamo conosciuto fino ad oggi, molto probabilmente non sarà più in grado domani di ripartire, ma noi non dobbiamo disperdere né professionalità e né occupazione. Questo è l'impegno delle organizzazioni sindacali.
Sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione della scuola di formazione Sergio Staino del Partito Democratico Toscano, nata con l'obiettivo di offrire un percorso di crescita politica e culturale attraverso un ciclo di incontri strutturato in momenti formativi. Fino al 23 febbraio è possibile inviare la propria candidatura attraverso il sito dei DEM regionali. Bruno Abinasco è la moglie di Sergio Staino, ascoltiamola.
Sono molto molto contenta di questa scuola, perché veramente era la cosa a cui più teneva Sergio: i giovani e la loro formazione politica, l'ignoranza, bastava essere donna, essere bella o un volto famoso, insomma no, giovani e preparati e interessati alla politica, che sono tre cose a cui lui teneva tantissimo, tantissimo. Ha fatto il Puccini perché voleva coinvolgere i giovani, gli inserti satirici, insomma tutta la sua vita è stata soprattutto focalizzata su questa cosa, e che ci sia questa scuola veramente gli sarebbe piaciuto tantissimo. Lui interessava molto dialogare con loro, cioè per lui erano molto importanti, non da formare, ma da capirli, da avere contatto con loro, da scambiare idee. E poi anche importante che non sia rivolta solo ai giovani iscritti al PD, ma basta essere insomma simpatizzanti, aderire a certi principi, no? Non è rivolta solo a chi è iscritto, anche questo è bello.
E veniamo invece a donne e scienza. Arriva la seconda edizione fiorentina del Global Women Breakfast, che quest'anno si terrà in contemporanea con la giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza. L'evento si tiene domani, edizione locale, si svolge dalle 9.30 alle 12.30 presso l'aula D4 del plesso del polo scientifico a Sesto Fiorentino. La dottoressa Irene Costantini è ricercatrice a tempo determinato UNIFI del Dipartimento di Biologia e del Comitato Organizzatore, e ci spiega quanto la forbice di genere sia ancora presente nelle opportunità professionali degli ambiti scientifici e tecnologici.
Già a livello del dottorato si apre questa forbice, quindi abbiamo un 60% di uomini rispetto a un 40% di donne. Nel momento in cui si è da diventare professori associati, quindi il primo stadio diciamo di carriera, abbiamo un 70% di uomini contro un 30% di donne, e a fine carriera questa forbice è completamente aperta, abbiamo soltanto un 15% di donne come professori ordinari all'interno dell'università, ma questi sono dati che in realtà sono presenti anche in altri enti dove ci sono materie STEM, come per esempio il Consiglio Nazionale delle Ricerche. E quindi questi eventi come la Global Woman Breakfast vogliono proprio andare a far conoscere e promuovere la parità all'interno delle discipline STEM, proprio perché non c'è un mancato interesse, ma bisogna accrescere la percezione che la scienza sia un campo accessibile a tutti e inclusivo, ma per farlo bisogna essere fautori di questa cosa, e quindi è per questo che questi eventi sono fondamentali.
Ulteriori particolari anche su controradio.it. Diamo uno sguardo al tempo: in peggioramento sulla Toscana, domani molto nuvoloso, coperto con possibili locali piogge in particolare dal pomeriggio, venti deboli da sud, mari poco mossi, temperature minime in aumento, massime invece in calo. Sono le 12:58 minuti, è tutto con l'informazione regionale che tornerà nella versione serale di Newsline alle 18:35, tra poco il City Lights. Dalla redazione a tutti voi l'augurio di un buon pomeriggio.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.